Benvenuti da Christian Gilardi a questo secondo appuntamento dedicato alla figura di Ilarion Alfev, metropolita e compositore russo, tra i protagonisti più autorevoli della musica sacra contemporanea. Nato a Mosca nel 1966, Alfev ha affiancato fin da giovane la vocazione religiosa agli studi musicali, formandosi come violinista e compositore presso il Conservatorio di Mosca. Ordinato poi sacerdote a soli 21 anni, ha poi ricoperto ruoli di grande rilievo nella Chiesa ortodossa russa senza mai abbandonare la composizione. La sua musica, che unisce tradizione bizantina, spiritualità profonda e linguaggio moderno, comprende oratori, inni liturgici e opere sinfoniche, tra cui la celebre Passione secondo Matteo. In questo nuovo ascolto continueremo il nostro viaggio attraverso un'opera in cui la fede si fa suono e preghiera. La sua composizione, I Vespri, è molto popolare. Quale aspetto liturgico o spirituale ha cercato di trasmettere in quest'opera?
Before composing Vespers, I actually composed the Divine Liturgy. And this was my first composition after 20 years of musical silence.
In realtà, prima di comporre I Vespri, ho scritto la Divina Liturgia. E questa è stata la mia prima composizione dopo 20 anni di silenzio musicale. Come l'ho detto, all'età di 20 anni sono diventato musicalmente silenzioso e a 40 anni ho assistito a un concerto in cui era stato eseguito il mio primo brano liturgico, che improvvisamente ha evocato in me alcuni vecchi ricordi, forse alcune emozioni che erano rimaste assopite per quei 20 anni. Il giorno seguente ho iniziato a comporre musica per la Divina Liturgia. E si dà il caso che in quel periodo fossi piuttosto impegnato. Ero in viaggio, quindi alcune parti di questa liturgia sono state composte letteralmente in aereo o in aeroporto. Per esempio, ho iniziato le beatitudini all'aeroporto di Mosca, Sheremetyevo. Le ho continuate sul volo per Budapest e le ho terminate poco prima dell'atterraggio. Ricordo ancora questa esperienza perché è stato un momento di ispirazione. Perdi quasi il senso della realtà. Sei immerso in questo mondo di musica. Senti queste melodie che non inventi, vengono loro da te. E poi componi. E l'idea alla base della liturgia che ho composto era proprio quella di collegare l'altare con il coro. Si può fare in diversi modi. Per esempio, è necessario lasciare un tempo sufficiente al sacerdote per leggere la preghiera. Quindi, se per esempio c'è una preghiera che deve essere letta in 2 minuti, la vostra composizione deve durare esattamente 2 minuti. E questo è ciò che molti compositori non sapevano o non tenevano in considerazione. Visto che io ero sia sacerdote che compositore, sapevo cosa volevo per il canto, la durata, il volume e altre caratteristiche. Così, per esempio, quando ho composto l'inno dei cherubini, non ho seguito lo schema italiano di adagio e allegro. È adagio sia prima che dopo il grande ingresso. Non c'è alcun forte nella mia musica liturgica, tranne che in poche occasioni. L'aspetto più importante è che il canto deve corrispondere alla tonalità della liturgia, che è molto pacifica, calma, non appassionata. È una preghiera. E questo è ciò che ho cercato di ottenere nella mia liturgia. Ho usato più o meno gli stessi principi quando ho composto I Vespri. O meglio, è una veglia notturna, perché il Vespro è la prima parte e poi seguono le lodi mattutine. Sono persino scritti nella stessa tonalità. Sia la liturgia che I Vespri sono principalmente in Fa maggiore e posso spiegare perché. La nota Fa è per me la più facile da recitare, quindi quando recito di solito lo faccio in Fa e quindi ho usato il Fa maggiore, ma anche perché è una tonalità molto tranquilla. È una tonalità semplice e può esprimere ciò che si vuole esprimere, specialmente nella musica liturgica.
And it can express what you want to express specifically for liturgical music.
C'è qualche compositore o musicista in particolare che ha influenzato il suo lavoro musicale?
First of all, I would mention J.S. Bach. For me, he is the greatest composer of all times, and I continue to discover his work.
Prima di tutto vorrei citare Johann Sebastian Bach. Per me è il più grande compositore di tutti i tempi e continuo a scoprire le sue opere. Ne conosco molte, ma a volte ne scopro di nuove. Per esempio, recentemente ho scoperto le variazioni Goldberg. Naturalmente le ho ascoltate molti anni fa, ma è un'opera molto lunga, dura quasi un'ora e mezza ed è quasi esclusivamente in sol maggiore. Molto spesso non si ha nemmeno un'ora e mezza per ascoltare questa musica. E poi non avevo mai sentito un'esecuzione che fosse abbastanza soddisfacente per me. Recentemente a Vienna ho assistito a un concerto di un giovane pianista molto affascinante, Yun Chan Lim, vincitore del primo premio al concorso Van Cliburn un paio di anni fa. Il suo stile di suonare è molto profondo, molto originale. E ha interpretato questo lungo lavoro di Johann Sebastian Bach in un modo molto profondo e bello. Da quel concerto ascolto continuamente le variazioni Goldberg, ma già in gioventù ho scoperto le sue grandi composizioni come La Passione secondo Matteo, La Passione secondo Giovanni, La Messa in Si minore, Le Cantate, tutti i concerti per violino e per pianoforte. Ed è stata l'influenza più profonda su di me dalla gioventù a oggi. Devo confessare che non mi piace e non sento particolarmente la musica dell'epoca classicista come Haydn o Mozart o il primo Beethoven, ma mi piace molto la musica romantica e tutti i principali compositori romantici sono i miei preferiti, soprattutto Johannes Brahms. Mi piace molto Johannes Brahms. E poi, tra le figure del XX secolo, sceglierei naturalmente Dmitri Shostakovich. Credo che sia stato il più grande compositore del secolo. Era molto profondo. La sua musica è un intero universo. È molto appassionata, profonda e tragica. E riflette l'epoca in cui ha vissuto il compositore. Mi piace soprattutto la sua quinta sinfonia, scritta in condizioni molto difficili perché era l'anno 1937, il culmine della repressione di Stalin. Shostakovich si aspettava di venire arrestato in qualunque momento. L'anno precedente era stato criticato dalla Pravda e allora le critiche su quel giornale significavano la condanna a morte. Ma invece di cadere nella disperazione, ha reagito creando la sua più bella, più classica, direi, sinfonia, che è un esempio affascinante di resistenza interiore. Mi ha influenzato stilisticamente. Nelle mie composizioni si scoprono alcune tracce di Bach e alcune tracce di Shostakovich.
He also influenced me stylistically. In my compositions, people discover some traces of Bach and some traces of Shostakovich. Благослови, Владыко.
Благословено царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Спасение душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира.
состоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся. О святом храме всем с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Алексим, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Иларионе, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. Господу помолимся. О граде сем, о всяком граде, стране и верую живущих в них, Господу помолимся. И времени мирные, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Abbiamo ascoltato la grande litania dalla Divina Liturgia composta dal metropolita Ilarion Alfev. Continuiamo ad ascoltare l'intervista che ci ha gentilmente rilasciato. La musica nella Chiesa Ortodossa russa è spesso vista come un'esperienza mistica durante la liturgia. Come cerca di raggiungere questo stato con la sua musica?
Liturgical music in the Orthodox Church is a part of a synthesis of arts.
La musica liturgica nella Chiesa Ortodossa fa parte di una sintesi di arti diverse. Se si partecipa alla Divina Liturgia in una chiesa ortodossa, è una sintesi di arti. Si può ascoltare la parola, si può ascoltare la recitazione, si può ascoltare la musica, si percepisce l'odore, si vedono elementi di coreografia, come le processioni, la grande entrata, la piccola entrata e così via. Si sente suonare la campana, si vedono le icone, si vedono gli affreschi, si vedono i paramenti sacri. Quindi è una sintesi di arti. Ma l'aspetto importante è che, secondo la concezione ortodossa, la liturgia celebrata qui sulla terra è un riflesso di ciò che si svolge in cielo, dove gli angeli e i santi venerano Dio, glorificano Dio e lo adorano. Ecco perché il nostro servizio deve essere bello, non una semplice recita di preghiere. Questo è ciò che facciamo nella nostra stanza: prendiamo una preghiera e la recitiamo, oppure preghiamo Dio con le nostre parole. Ma questa è una preghiera. Quando si arriva alla liturgia è diverso, perché è un'occasione solenne, è un atto solenne, e si suppone che noi usiamo il meglio dei nostri mezzi e delle nostre capacità per adorare Dio. A volte ci viene chiesto perché c'è così tanto oro in chiesa, perché ci sono queste icone d'oro, i candelabri d'oro, persino l'iconostasi a volte è interamente ricoperta d'oro. Non parliamo poi delle cupole dorate. Perché non dovrebbe sembrare semplice? La gente dice che Gesù era semplice, è nato in una grotta. Perché usate questo oro così elaborato? E noi rispondiamo che vogliamo usare il meglio di ciò che abbiamo, come i magi orientali che vennero a venerare Gesù. Non portarono doni semplici, ma doni preziosi. E noi vogliamo usare cose costose per abbellire le nostre chiese e per rendere bella la liturgia. Non perché debba essere bello di per sé, ma perché deve aiutare le persone a capire che riflette qualcosa di ancora più bello, che non è descrivibile a parole. E forse conoscete una famosa storia russa del tempo in cui il principe russo Vladimir dovette scegliere la religione per il suo popolo perché si rese conto che il paganesimo non era più rilevante e non era utile, e dovette scegliere la religione. Così inviò ambasciatori in diversi paesi. Alcuni andarono nei paesi musulmani, altri andarono a vedere cosa facevano gli ebrei. Altri ancora andarono dai cattolici per vedere come si svolgeva il loro culto. E ci fu un gruppo di ambasciatori che si recò a Costantinopoli e che assistette alla funzione religiosa a Santa Sofia. Tornarono dal principe e dissero: «Non sappiamo cosa sia accaduto, ma non era umano. Non eravamo sulla terra, eravamo in cielo». Quindi, in un certo senso, è stato questo lato estetico a colpirli così tanto da andare dal principe e affermare: «Questa è l'unica scelta». E lui rispose: «Va bene, questa sarà la nostra scelta». Ed è così che la Russia ha abbracciato il cristianesimo ortodosso, grazie alla bellezza della liturgia. E anche la parola ortodossia nelle lingue slave non è tradotta nella sua accezione originale. Ortodossia in greco significa letteralmente la giusta fede, il corretto dogma, il giusto modo di pensare. Ma pravoslavie in slavo ecclesiastico significa il giusto culto di Dio, la corretta venerazione di Dio. Quindi anche la stessa parola ha significati molto diversi nelle due traduzioni, perché per i russi era più importante l'aspetto liturgico.
So even the same word has very different meanings in two traditions, because for the Russians this liturgical side was most important.
Chiudiamo questo secondo appuntamento con il metropolita Ilarion Alafev. Ci ritroveremo appunto per sentire le riflessioni musicali di questo compositore russo, ma anche teologo e metropolita della Chiesa Ortodossa Russa. Chiudiamo questo spazio con un canto liturgico, naturalmente di composizione di Ilarion Alafev.